On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è a Rittana, un borgo montano del Cuneese dove l'arte e la cultura lottano contro lo spopolamento. La strada per salire a Rittana fino a Cuneo ha un paesaggio che prosegue uniforme, dominato dalla pianura. Ma appena si supera la città, la strada incomincia a salire e intorno si aprono boschi quieti e prati brillanti, fino ad arrivare a un piccolo borgo che colpisce l'attenzione perché propone due campanili, uno a pochi metri dall'altro. È San Mauro, una delle borgate di Rittana, un comune incastonato tra le creste dei monti in una valle minore a lato della più ampia Valle Stura di Demonte. Un comune che di borgate ne ha addirittura una quarantina. Nel municipio di Rittana, a San Mauro, incontriamo Giacomo Doglio, il sindaco. Gli chiediamo di collocarci sul mappamondo il paese di cui è sindaco, Rittana, appunto. Cuneo è appena lì, a una manciata di chilometri, signor sindaco, giusto?
Beh, Cuneo, come sapete, è qui vicini, è vicinissima. Era la città dove aveva fatto il militare Totò, quindi...
Sì. Sono un uomo di mondo.
Vabbè, ma non
ho fatto 3 anni di militare a Cuneo.
Vabbè, ma mi basti di questo.
Gli uomini di mondo sono a Cuneo, quindi più o meno sapete collocarla. Allora, da Cuneo, andando verso il confine di Stato, dove c'è il Colle della Maddalena, si passa attraverso la Valle Stura e alla base della Valle Stura, cioè come fondovalle, abbiamo 5 comuni, tra cui Rittana. Quindi siamo una quindicina, ventina chilometri da Cuneo.
Ecco, un paese, Rittana, che prende il nome dal corso d'acqua che la attraversa, se non ricordo male, ma la curiosità non è tanto quella quanto il fatto che è un comune che ha un'infinità di borgate. Quanto? Possibile? Mi ero segnato una quarantina, esatto?
Esatto. Intanto Rittana è il borgo del Rio, perché è attraversato da questo rio di Rittana. E poi era un comune, anzi è un comune con una superficie piccolissima, perché si parla di appena poco più di 11 chilometri quadrati, dove c'erano una quarantina di borgate, alcune molto piccole, si intende, con pochissime case, però erano borgate alpine a tutti gli effetti.
Senta, qua sul muro del municipio, perlomeno di quello che adesso è il municipio, ancora per poco, ma poi magari ce lo dice lei, c'è dipinto un murales, cos'è, una scheggia della storia di questo borgo. È un militare, un soldato?
Sì, è un miliziano del 1700, ma fa parte di una serie di pitture murali che erano iniziate a fine anni 80 dalla loro sindaca Caterina Belmondo. Poi è stato comunque un'azione, un progetto che poi negli anni si è sviluppato, che adesso noi negli ultimi 5-6 anni abbiamo ripreso. È un miliziano del 700 che ricorda la battaglia e i costumi dell'epoca.
Nel 1900 il comune di Rittana aveva 1300 abitanti, nel 1981 ne aveva ancora 252, e in questi pochi mesi del 1982 la nostra popolazione residente è ancora diminuita. Sono già andate via altre 20 persone. Ormai quasi tutte le nostre 49 frazioni sono deserte. A Gorré, come a Chesta, vivono ancora 16 persone, a Tetto Cutel 7, a Tetto Puline, a Tetto Maiet 2, alla frazione Butta 1. Nell'ultimo biennio abbiamo avuto una sola nascita e 15 decessi. I pochi giovani che si sposano vanno via, mettono su casa a Borgo San Dalmazzo, a Cuneo. Se avessimo almeno un artigiano che mettesse una fabbrichetta, che desse del lavoro ad una decina di persone, forse lo fermeremmo lo spopolamento.
Quello che abbiamo appena ascoltato è un pezzo di un'intervista che Nuto Revelli aveva fatto a un suo collega un po' di anni fa, una quarantina e passa di anni fa, dove si evidenziava che il problema di borghi come Rittana è lo spopolamento. Era il problema di allora, oggi invece?
Ma diciamo che non si è arrestato lo spopolamento, ha preso delle altre strade. Pensi che Rittana a inizio del secolo scorso, quindi inizio Novecento, aveva 1400 persone, 1400 residenti, aveva 4 scuole, 3 parrocchie, un asilo infantile, insomma. Negli anni, durante il secolo scorso, da 1400 è sceso a un centinaio di persone. Oggi appunto siamo sui 104. È un numero attorno al quale si è assestato il comune. A noi interessa evidentemente in questo momento, come dire, puntare sulla nascita, sulla crescita di piccole attività di carattere economico, di piccole imprese. Infatti dopo una decina di anni di completa desertificazione abbiamo già avuto aperto un primo negozietto, un bar negozio, un ristorantino, un bed and breakfast, e adesso stiamo per rilanciare altre 2 o 3 attività. Quindi diciamo la prima fase di questo nuovo corso sarà il reinsediamento di attività produttive. Attorno a loro poi evidentemente potrà anche crescere il numero degli abitanti, però in questo momento non è l'obiettivo fondamentale del paese.
La cultura è un elemento che avete scelto per portare avanti questo progetto di persone che vengono a, se non altro, a girare intorno a questi luoghi.
Sì, vogliamo rendere il paese più attrattivo, è un paese simile a tantissimi altri che sono attorno a noi, quindi non è un paese dotato di particolari elementi di attrazione, che sia di carattere storico, artistico, ambientale, etnografico, insomma, di elementi di questo tipo, e noi vogliamo un po' ricrearli. La strada, il grimaldello attraverso il quale cerchiamo di tracciare questa nuova via, appunto l'arte contemporanea. Quindi in questi anni abbiamo fatto mostre, abbiamo fatto incontri, abbiamo iniziato delle rassegne di conferenze sia sull'arte che sull'architettura, e abbiamo una buona risposta, perché evidentemente è un sistema che ci consente di rendere, appunto, come dicevo prima, più appetibile, più aperto il paese e più attrattivo. Tenga conto che uno dei progetti principali del paese è costituito da una raccolta particolare di opere d'arte di piccolo formato, 20x20, e per noi è la prima raccolta pubblica di questo tipo in Italia. E siamo già oltre 600 opere grazie al passaparola tra artisti, e sono opere che ormai ci arrivano da mezza Europa, insomma, e saranno oggetto di una mostra permanente che sarà all'interno del nuovo centro civico culturale, dove trasferiremo appunto il municipio.
Torniamo in compagnia di Giacomo Doglio, sindaco di Rittana. Noi l'abbiamo incontrato lunedì scorso, oggi invece è domenica. Probabilmente nello stesso momento in cui voi lo state ascoltando, il sindaco sta inaugurando una mostra in quell'edificio che ha detto che diventerà il municipio. Una volta era la canonica del paese. Gran parte delle stanze di questo edificio saranno adibite a museo, sotto la sezione permanente, sopra la temporanea. Oggi, proprio mentre noi stiamo parlando, come vi dicevo, al piano di sopra viene inaugurata la prima temporanea.
Sì, la mostra d'arte contemporanea ed è un progetto promosso da Fondazione Arte CRT di Torino in collaborazione con la Fondazione CRC di Cuneo. Attraverso questo progetto che si chiama RADIS, e diciamo che questo progetto RADIS si propone di portare delle opere che diversamente non sarebbero visibili nei piccoli paesi, comunque in periferia, di portare delle opere da Torino e poi di realizzare, promuovere un'opera d'arte che sarà data in comodato d'uso gratuito permanente al comune di Rittana. Per questa iniziativa la Fondazione ha individuato la curatrice, che è Marta Papini di Bologna, assieme a Leonardo Pietro Paolo, e ha individuato l'artista, che è la Cenci, cortonese, arriva dalla Toscana.
Abbiamo sentito Marta Papini, curatrice del progetto RADIS, e le abbiamo chiesto qual è la mission con cui è nato il progetto.
RADIS nasce appunto come volontà della Fondazione CRT per l'Arte, con la futura nuova presidenta di Patrizia Sandrettore de Baudengo, come progetto che porta l'arte fuori da Torino nel territorio piemontese. Quindi sono appunto una serie di attività che la Fondazione si è data, obiettivi che la Fondazione si è data per i prossimi 4 anni, tra cui appunto RADIS è questo progetto di arte pubblica in Piemonte, nelle varie province piemontesi, e si parte dalla provincia di Cuneo.
Mentre gli ascoltatori stanno ascoltando questa nostra chiacchierata, come dicevamo prima con il sindaco, è in corso d'opera l'inaugurazione di una mostra in uno spazio che prima il sindaco ci ha raccontato. È un progetto espositivo che prende il titolo da un romanzo, è vero?
Sì, esatto. Tra appunto le attività di RADIS per portare l'arte contemporanea a contatto con pubblici diversi, c'è anche questa iniziativa che è appunto una mostra collettiva di opere della collezione di Fondazione CRT per l'Arte e Fondazione CRC. Io ho selezionato insieme al mio collega Leonardo Pietro Paolo una serie di opere dalla collezione e abbiamo deciso di intitolare la mostra L'opera al nero, come appunto il titolo del romanzo di Marguerite Yourcenar del 68.
Questo titolo e l'idea di abbinarlo a questo romanzo sarà un qualche cosa che poi avete usato anche nell'allestimento della mostra, vero?
Esatto, sì, perché il romanzo, riassumo molto molto sinteticamente per chi non l'ha letto, è il racconto di una vita intera di questo alchimista nel XVI secolo, e la prima parte del romanzo è più rivolta verso l'esterno, cioè verso i rapporti con gli altri e il corpo nella società, diciamo, in qualche modo, mentre la seconda parte è più riflessiva e introspettiva, fino a arrivare al punto della morte del protagonista. Non credo di svelare grandi miei segreti. E quindi proprio abbiamo basato la struttura della mostra in 2 capitoli, uno che trae ispirazione da questa prima parte del romanzo, in cui il corpo è protagonista in relazione con gli altri, con gli altri esseri viventi, con anche non necessariamente umani, mentre invece la seconda parte è più relativa al corpo dell'individuo e alla sua esperienza, anche appunto fino a diventare altro, cioè quindi fino a quando il corpo perde vita. Quindi sono questi 2 capitoli.
Per chiudere, so che è difficile, ma se magari ci racconta una delle opere che troveremo nello spazio museale a Rittana, che appunto chi da quest'oggi, domenica in poi, passerà lì potrà vedere.
Ma sceglierei l'opera più significativa per me, sono tutte significative ovviamente,
però
il simbolo tra le 5 che saranno in mostra adesso è Lin Mai Saed, che è un artista purtroppo prematuramente scomparsa nel 2023 a 50 anni, ed è un'artista che ha sempre lavorato sul rapporto tra esseri umani e animali, lavorando con un materiale curioso che è il polistirolo. e lei ha fatto questo, in mostra c'è questo grande rilievo. Lei era un'attivista per i diritti degli animali, è sempre stata vegana, quindi è sempre stata molto coerente sia nella sua pratica artistica che nella sua vita, nel proteggere i diritti degli animali. E quello che lei faceva con le sue opere era creare queste sculture, questi altorilievi come delle formelle medievali ma molto grandi, in cui narrava un rapporto ancora sano tra l'essere umano e gli animali. In questo caso sono due personaggi, due figure umane che dipingono animali come se fossero in una grotta, come se fossero appunto degli uomini della preistoria, degli esseri umani della preistoria che dipingono animali in una grotta. Quindi questa forse è l'opera più significativa, perché appunto tutto il concept della mostra e poi dell'installazione di Giulia Cenci a ottobre riguarda proprio il nostro rapporto con col mondo esterno e con l'ambiente, insomma, diciamo gli elementi naturali.
Marta Papini, grazie mille.
Grazie, grazie a lei. Arrivederci.
Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched all the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting, you say I always get my own way. But you were in the shower. But I got nothing to say. You're so beautiful before today. And then I heard what you say. Man, that was ugly. The Moschino bra you bought me last Christmas.
Put it in the box, put it in the box.
Frank's in there. Just take it.
Oltre alla mostra nella ex canonica di San Mauro, sia il sindaco che Marta Papini ci hanno ricordato che il progetto Radis include anche la realizzazione di un'opera dell'artista Giulia Cenci, la cui ultimazione è prevista per ottobre, quando verrà installata. Giulia Cenci è una talentuosa artista nata e cresciuta tra le bellezze di Cortona. Da anni divide il suo tempo tra il cuore della Toscana e la vivace Amsterdam. Vive nella fattoria toscana di famiglia e il suo studio è nell'ex Porcilaia. In questa fattoria suo padre, oltre ai maiali, aveva pecore, uliveti e vigneti. Si faceva grano e tabacco per i sigari toscani. Oggi sono rimasti un noccioleto e un uliveto. Nel 2012 Giulia si è diplomata all'Accademia di Belle Arti di Bologna e poi ha conseguito un master alla St. Just Academy di Don Bosch in Olanda. La sua passione per l'arte l'ha portata a esporre le sue opere in rinomati musei e eventi artistici in tutto il mondo, inclusa una partecipazione prestigiosa alla Biennale di Venezia nel 2022, dove ha catturato l'attenzione con la sua creatività unica. L'abbiamo sentita in merito al suo lavoro per il progetto Radis. E siamo partiti chiedendole chi sono stati gli autori che hanno influenzato la sua poetica, il suo modo di lavorare.
Per quanto riguarda gli artisti più o meno contemporanei, mi sento che sicuramente Francis Bacon è uno dei mostri sacri sempre presenti, però poi io ho anche un sacco di riferimenti con la storia dell'arte, quindi veramente si spazia da Piero della Francesca, ad alcune ricerche medievali di cui mi piace soprattutto, diciamo così, l'iconografia.
In una intervista di un paio di anni fa hai dichiarato che un governo, di qualsiasi orientamento politico sia, deve prima di tutto pensare a rendere l'Italia effettivamente autonoma dal punto di vista energetico. Abbiamo il nostro sud che potrebbe produrre energia forse per mezza Europa, dicevi in quella chiacchierata. Secondo te è sempre questa la priorità?
Io credo che l'habitat in cui viviamo sia una delle grandi priorità del nostro tempo, insieme probabilmente alla pace, chiaramente. E quindi sì, credo che purtroppo senza un habitat sano non c'è nemmeno la pace, non c'è nemmeno la possibilità di vivere serenamente, perché chiaramente il primo punto in cui trovare la propria serenità, la propria capacità di vivere in tutti i sensi.
Sempre pescando da alcune tue dichiarazioni, avevi detto che per la tua ricerca, ovvero la tua ricerca, parte dalla visione della realtà dove si costruiscono regole, per tendere a un mondo che invece non corrisponde al reale, secondo modalità gerarchiche. Ci puoi illustrare questo concetto?
Ma allora, diciamo che questa frase fa riferimento soprattutto a una certa modalità dell'essere umano, ovviamente, di categorizzarsi al di fuori di tante altre specie e anche di porsi in un livello superiore rispetto a loro in qualche modo, quando invece a mio avviso ovviamente viviamo in un sistema che è molto permeabile, molto più fluido di quello che ci viene insomma in qualche modo raccontato. Un po' è un pensiero sull'antispecismo e un po' è anche un desiderio di rivalutare tutti quei componenti del nostro mondo che in realtà ci sono veramente essenziali e contro i quali invece imponiamo delle cose piuttosto crudeli molto spesso.
Puoi illustrarci il processo con cui realizzi i tuoi lavori, che se non sbaglio è un processo complesso, suddiviso in più fasi?
Sì, allora io direi che ci sono due parti che sono fondamentali. Una parte è il rapporto con lo studio, quindi quello di creare un luogo fondamentalmente in cui sentirmi estremamente libera di esercitare per l'appunto la mia libertà, quindi in cui non devo di base pensare troppo a quali siano le dinamiche ovvie della società, e questo mi rende anche capace di poter immaginare qualcosa che sia diverso, mettiamola così. Poi chiaramente invece c'è una fortissima osservazione della realtà in cui viviamo, in cui vivo, e da cui prendo anche degli elementi veri e propri, anche degli oggetti che cerco di mescolare, quindi degli oggetti effettivi tecnicamente ready made che cerco di mescolare invece a degli immaginari piuttosto miei, mettiamola così.
Ecco, l'accennavi anche in questa risposta. Con che materiali lavori?
Allora, moltissimo con materiali di riciclo in qualche modo, quindi io mi nutro fondamentalmente degli scarti della società, è una componente che per me è piuttosto fondamentale, e poi negli anni ho usato tantissimi materiali. Nelle prime fasi della mia ricerca ho soprattutto cercato di ibridare in qualche modo quello che viene definito artificiale con quello che viene definito naturale, nel tentativo di ricreare dei sistemi diversi per l'appunto. Adesso sto cercando di far sì che il 100% delle opere sia fatto con materiali di seconda generazione, e quindi anche per quanto riguarda le figure, cose di questo genere, utilizzo solitamente dell'alluminio, quindi dei metalli che siano fusi, per esempio pezzi di automobili fusi che poi vengono plasmati in delle nuove forme.
Giulia, generalmente quanto influisce il luogo dove andrà a stare una tua opera nell'ideazione del tuo lavoro?
Del luogo interferisce moltissimo, credo che non si possa creare un'opera site specific, quindi costruita in quel luogo senza considerare per l'appunto il suo habitat, e credo che comunque sia qualsiasi elemento si vada a innestare in quel luogo debba in qualche modo farci conti, sia che si voglia lavorare in contrasto che in sintonia con quel posto. Quindi dipende anche dalle volte, a seconda delle situazioni in cui mi trovo, io stessa voglio lavorare più in contrasto, più in armonia.
Senti, il rapporto con gli animali, il problema della sostenibilità, l'impegno per la difesa dell'ambiente, gli elementi di recupero di cui ci ha parlato anche prima, la miscela tra naturale e industriale, sono realtà che spesso sono presenti ed evocate nei tuoi lavori, e quindi ce li aspettiamo anche nel lavoro che fai per l'area del Chiotro Rosa.
Sì, sì, sicuramente ci saranno. Ho cercato per l'appunto di captare la storia di quel luogo senza farne cioè sto cercando di non farne un racconto troppo ovvio, quindi diciamo che sto cercando di raccogliere tutti gli elementi che ho a disposizione per trattarli come una sorta di humus da quale crescerà questo nuovo lavoro, che comunque parla anche molto di una sorta di rifioritura di questo luogo pazzesco. Quindi sì, ci saranno tutti perché sono parte del DNA del mio lavoro in qualche modo, però ci saranno anche degli accenni abbastanza per me velati di quello che è stato quel posto lì.
Senti, io chiudo sempre la chiacchierata con un brano musicale che però lascio scegliere a te.
Va bene, allora io sceglierei CSI Code del Mondo.
E prima di ascoltarcelo, Giulia Cenci in tre parole?
Oh mio Dio, direi allora buio, libertà e luna.
Ci ascoltiamo i CSI.
È stato un tempo il mondo giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto. Facce, gambe, pance, braccia.
La vita e gloria sia. Ecco, il lavoro di cui l'artista che lo sta preparando ci ha appena raccontato verrà installato al Chiotto Rosa. Noi torniamo da Giacomo Doglio, il sindaco che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione, è un po' la nostra guida. Gli chiediamo cos'è il Chiotto Rosa.
Ma il Chiotto Rosa è una radura che si trova a 1200 metri di altitudine. Tenete conto che il capoluogo è a 750 metri circa.
Qua siamo a 750.
Esattamente, quindi si sale a 1200 e diciamo che siamo a metà strada rispetto alla borgata di Paraloop, borgata che era stata il primo insediamento di partigiani nella zona. Dicevo, il Chiotto Rosa è una radura all'interno della quale c'è un'area di proprietà pubblica con un'area attrezzata, quindi per picnic, come è un luogo d'incontro, e segue, diciamo che riprende una vecchissima tradizione di incontro tra la gente, di gente che veniva dalle valli vicine, quindi dalla Valle Grana, dalla Valle Stura e dall'Alta Valle Stura. Insomma, era un luogo dove alla domenica si trovavano i valligiani di allora per ballare, incontrarsi, fare festa.
Prima l'artista Giulia Cenci ci ha raccontato che è molto importante per lei il luogo dove vanno installate le sue opere. Abbiamo chiesto a Giulia Cenci che impressione le ha fatto il Chiotto Rosa, che sensazioni le ha trasmesso e quanto ha influito appunto sul lavoro che sta preparando e che verrà installato proprio lì, in questa radura.
Il Chiotto Rosa è stato un incontro stupendo, nel senso che è un luogo che ha ovvie, cioè una storia lunghissima, super importante anche per la storia del nostro paese comunque, e in qualche modo è come se mi fossi sentita accolta in una sorta di rifugio, di riposo, che però manteneva nel suo DNA vegetale una storia di anni e anni di lotte sia delle persone che hanno provato a stare lì, che di quelle che se ne sono andate, che di quelle che hanno cercato di costruire un futuro diverso. Quindi diciamo, mi sono in qualche modo innamorata, ma anche impegnata molto per capirlo in un senso non troppo, diciamo così, letterale.
Signor Sindaco, in quell'intervista di Nuto Revelli al suo collega di qualche decade fa, si parlava di una festa proprio al Chiotto Rosa tutti gli anni in agosto. C'è ancora o è un ricordo?
No, è una festa che è una tradizione che viene continuata, e quindi la prima domenica di agosto si fa una festa dove c'è un pranzo comunitario a base di polenta, ed è una festa dove si sente della musica normalmente occitana e la gente si incontra, e si continua questa tradizione.
E quindi l'appuntamento, ormai chi ci sta ascoltando da Milano o da Taranto in giro per l'Italia quest'oggi ovviamente non può raggiungervi, però il primo di agosto per questa festa, e poi l'inaugurazione del lavoro della Cenci, che sarà?
E il lavoro della Cenci verrà inaugurato a ottobre, il 4 ottobre, che dovrebbe essere un sabato.
Già tempo di castagne.
È già tempo di castagne, diciamo è l'ultima risorsa di carattere agricolo che è rimasta in queste zone. Una volta questa zona era famosissima per la raccolta dei funghi, ormai però diciamo che questo tipo di raccolta, questo tipo di usanza si è andata persa, perché i boschi non sono più quelli di una volta, non sono più tenuti, no? Accuditi come un tempo, e dunque la castagna è rimasta l'ultimo presidio alimentare di questo posto.
Signor Sindaco, io la ringrazio. Chiudiamo, dopo aver dato spazio allo spirito anche al corpo, visto che c'è una trattoria che si chiama Della Pace, giusto? Mi consiglia un piatto e un buon bicchiere di vino?
Beh, la trattoria Della Pace è una di quelle attività economiche che siamo riusciti a riaprire, perché era un luogo chiuso ormai da 10 anni. è specializzata sia in piatti locali che in piatti però di origine ligure, quindi in pesce. Naturalmente un piatto locale per eccellenza sono le cipolle, è quello delle cipolle ripiene, che è un piatto tradizionale delle nostre nonne che facevano nelle tavolate, diciamo, di festa durante gli incontri domenicali o di grande festa del paese.
Che si sposa con un bicchiere di?
Si può sposare, naturalmente questa non è una zona di vini e noi naturalmente ci rivolgiamo alla langa che è qui vicino, quindi va bene un buon dolcetto, una barbera, insomma.
Senta, ha fatto 30, facciamo 31, chiudiamo la trasmissione con un brano musicale. Ieri qua dove stiamo parlando c'era un gruppo che suonava, che musica possiamo mettere per chiudere?
Ma il concerto di ieri naturalmente era d'opera di artisti che arrivano da tutta Italia ed è una cosa che facciamo tutti gli anni. Naturalmente invece la musica tradizionale dei luoghi è quella occitana, è di nuovo una musica di incontro, di convivialità, di raccolta, far festa di gente che si trova per ballare e ascoltare musica.
Lasciato il Chiot Rosa, salendo, si arriva al rifugio Paralup. Noi siamo collegati telefonicamente con Beatrice Verri, direttrice della Fondazione Nuto Revelli. Beatrice, buongiorno.
Buongiorno.
Ci racconta la genesi, da dove nasce il rifugio Paralup?
Paralup è un nome, intanto un nome pastorale, che significa al riparo dai lupi in lingua locale, ed è sempre stato un pascolo usato come diciamo alpeggio d'estate dai pastori che andavano lì appunto durante l'estate con i loro armenti. Nel 19 settembre del 1943 è stata scelta dai partigiani della Banda Italia Libera, una banda partigiana fondata da Duccio Galimberti, da Antilivio Bianco e i 12 di Madonna del Colletto, e a cui poi nel febbraio del 44 si è unito Nuto Revelli. È stato quindi nella storia della Resistenza un centro di formazione politico-democratica e militare per quasi 180 ragazzi dell'età media di 20 anni che in quel luogo si sono riuniti da molte parti d'Italia per trasformarsi in partigiani e per contaminare con la loro lotta il sistema del momento e quindi contribuire alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo. La Fondazione Nuto Revelli, che è nata nel 2006, a due anni dalla scomparsa di Nuto Revelli, ha deciso subito di intraprendere il recupero di quel luogo che all'epoca era abbandonato ormai da diversi decenni e quindi erano ruderi e rovine, insomma, abbandonati, per renderlo un laboratorio di ritorno alla vita in montagna attraverso la consapevolezza della memoria.
Beatrice Verri ci ha accennato la storia di Paralup con Luca, che è un insegnante di storia, è uno dei ragazzi che d'estate lavora su in Borgata. Entriamo dentro una delle strutture che compongono il borgo di Paralup.
Questo è il museo che abbiamo dedicato a che è stato dedicato a ripercorrere la storia di Paralup, una storia che è sicuramente la storia partigiana della brigata di Nuto Revelli, ma che affonda le sue radici ben prima, e in questo museo seguiamo tutta l'evoluzione della borgata a partire dalla fine dell'Ottocento e i vari processi che sono avvenuti fino ai giorni, giorni d'oggi, perché comunque l'intenzione è quella di, un'intenzione già diciamo sviscerata da Nuto Revelli stesso, è quello di tracciare la continuità del posto, dei luoghi e della resilienza e la resistenza della gente di montagna.
Ecco qua per esempio in un pannello leggiamo: la borgata Paraloop è un'icona del patrimonio architettonico e paesistico in abbandono. L'abbiamo ripetuto più volte in questa puntata di On the Road. È Rittana, un comune con una quarantina di borghi, il problema è quello dello spopolamento.
Sì, sicuramente è un problema che accomuna molte delle nostre vallate. Quello che è stato scelto di fare in questo luogo a livello architettonico è quello di una ristrutturazione che mantenesse in essere le strutture originarie dei locali, quindi si può vedere la struttura in pietra esterna che è quella originale. I lavori di ristrutturazione sono stati fatti con legni locali e è stato scelto proprio il legno, non quindi di ricolmare la casa, rifarla come era allora negli anni 40 quando c'erano i partigiani in questi luoghi, ma farle in legno in modo che si vedesse una continuità nella discontinuità, cioè si vede se sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione che vogliono essere visibili per far vedere la continuità anche abitativa di questi luoghi. Nei pannelli che abbiamo passato prima si vede ripercorsa la storia della banda Italia Libera, la banda partigiana che a partire dal 43, dopo l'armistizio con gli anglo-americani, decise di opporsi al regime nazifascista, all'occupazione tedesca, di rifugiarsi qua. Vediamo come da Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Valdieri, Madonna e Colletto si sono ritrovati in questa borgata che, come la vista poi tempo permettendo, permette un luogo strategico che permette la visione di Cuneo e Borgo San Dalmazzo delle principali vie stradali che portano a questo posto.
Qui c'è una tenda, dietro la tenda, Museo dei Racconti?
Esatto, dietro la tenda abbiamo il nostro museo interattivo dove vengono ripercorse tutte le stagioni di Paraloop. Abbiamo una timeline nella quale noi ci possiamo muovere. I musei, come sia questo sia la biblioteca Nuto Revelli con l'archivio audiovisivo,
ma vive ancora nelle tracce che trovate attorno a voi ovunque.
Ok, questa è la voce.
Questa è la voce narrante. Se vuoi. Comunque, si diceva, i nostri musei sono lasciati sempre aperti in modo che tutti i visitatori, anche quelli che magari ciclisti che passano in questa valle per escursionismo o appunto per un'uscita della domenica, magari vengono anche solo a prendersi un caffè da noi al rifugio, hanno la possibilità di accedere a questi posti. Noi invitiamo a dare un'occhiata e in maniera autonoma possono accedere a tutte le tracce che abbiamo a disposizione qua nel museo e nella biblioteca, che è anche un archivio di, sono 400 ore di girati tra documentari, film, interviste ai partigiani. Quindi in autonomia si possono, muovendosi su questa timeline qua nel museo, ripercorrere le varie stagioni di Paraloop e interagire anche con il programma ponendo domande che vengono risposte con interviste prodotte dallo stesso Nuto Revelli o interviste a partigiani che hanno vissuto Paraloop. Un'altra cosa interessante è che si è voluto mantenere non solo la struttura, quindi lo scheletro di pietra originario delle case, ma anche la funzione dei vari edifici è rimasta quella originale. Quindi gli ospiti che verranno a Paraloop mangeranno dove mangiava la brigata di Nuto Revelli, la cucina è dove cucinava la brigata di Nuto Revelli, le nostre camere. Che
ci sono appunto delle camere dove fermarsi a dormire.
Esatto, ci sono tre camere, la cita, la palco e la grossa, che permettono diverse soluzioni di alloggio, che si trovano tutte sul sito Borgata Paraloop, che sono comunque anche queste i luoghi dove dormivano la brigata di Nuto Revelli. Quelli invece, la biblioteca era il luogo, diciamo, il centro di comando della brigata. Quindi si è voluto mantenere una continuità non solo spaziale, ma anche di funzionalità per quanto riguarda gli edifici che compongono la borgata.
officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia.
Torniamo da Beatrice Verri, la direttrice della Fondazione Nuto Revelli. Beatrice, qual è stato il ruolo delle donne nella lotta partigiana, nello specifico lì, nella borgata Paralup?
Allora, sì, noi, la Banda Italia Libera ha avuto delle partigiane, alcune anche combattenti. Apparentemente, appunto, erano semplicemente, almeno sono state raccontate così, come le mogli di, perché ci sono state Alda Frascarolo, la moglie di Alberto Bianco, Pinella Ventre, la moglie di Dante Livio Bianco, e Margherita Damonte, la moglie di Leonardo Scamuzzi. Non sono solo state però le mogli di, abbiamo fatto una ricerca sulla loro memoria e sul loro contributo alla lotta partigiana e abbiamo scoperto che le loro sono state delle vite in cui si sono molto spese in modo molto attivo per questa lotta. In particolare Margherita Damonte ha ricevuto la qualifica di partigiana combattente perché ha partecipato a uno dei rastrellamenti, dei due rastrellamenti della Vallestura, ed è stata anche incarcerata nel brazzo tedesco del carcere Le Nuove di Torino.
Sempre nel video che citavamo prima si vede che le donne hanno avuto un ruolo fondamentale anche nello spopolamento. Si dice infatti in quel video che furono loro tra le prime a voler andare via dalla montagna.
Certo, sì, uno dei motivi per cui Nuto Revelli, dopo aver pubblicato Il Mondo dei Vinti, la raccolta di testimonianze a contadini sullo spopolamento degli anni 50-80 dello scorso secolo, si è dedicato alle donne e quindi poi nel 1985 ha pubblicato L'Anello Forte, interamente dedicato alle memorie femminili, è perché aveva capito dai racconti di questi testimoni e delle testimoni che la donna aveva avuto un ruolo cruciale nel disegnare la geografia sociale del momento, perché le giovani donne non erano più disposte, anche sulla spinta delle loro madri, alcune dicono, a restare in un ambiente abbandonato completamente dalla politica e quindi duro, comandato dalle asprezze del clima che spesso costringeva alle migrazioni stagionali, sostanzialmente povero. E quindi tendevano a voler sposare gli operai, cioè chi decideva di scendere a valle, di avere un posto sicuro, si diceva sulla busta paga non tempesta, per far capire quanto, appunto, quale fosse lo scarto, e quindi sicuramente hanno avuto un ruolo propulsivo in questo senso. E quindi è stato importante aver raccolto le loro memorie e aver descritto, insomma, anche questo tipo di movimenti all'interno del territorio.
Beatrice, ritorniamo alla storia di come è stata realizzata la struttura così come la vediamo oggi. Due anni dopo la scomparsa di Nuto Revelli, la decisione di rimettere in piedi quella situazione, quella realtà. A quel punto dovevate creare un rifugio, ma che avesse però delle caratteristiche completamente diverse dai classici rifugi della montagna, dove uno dopo una camminata va, beve un bicchiere di bianco e poi si appresta a tornare dopo aver gustato il panorama. Lì c'era da fare qualcosa in più.
Allora, il rifugio è uno degli elementi che nel percorso di recupero di Paralup è arrivato a un certo punto del percorso. Il motivo per cui la Fondazione ha deciso di recuperare Paralup era perché in quel luogo magnifico è successo qualcosa di rivoluzionario e i protagonisti di questa rivoluzione erano i giovanissimi. Noi abbiamo nel nostro archivio della fondazione tutti i ruolini delle bande partigiane, dove venivano appunto arruolati con il nome di battaglia, le caratteristiche. L'età media era 20 anni. Nuto Revelli aveva fatto la campagna di Russia come alpino, la ritirata di Russia, e aveva fatto la sua scelta partigiana, ne aveva 24 di anni ed era uno dei più anziani. Quindi quel pezzo di storia italiana non andava dimenticato. quel luogo e i luoghi sono i nuovi testimoni, siccome stanno sparendo i testimoni diretti che siamo ancora riusciti a coinvolgere nel progetto di recupero e a intervistare. La Fondazione aveva relativamente fretta che questo recupero avvenisse perché gli ultimi partigiani della banda lo vedessero, vedessero che quel luogo aveva da dire. E già da subito l'idea non era di farne un monumento della resistenza, anche perché la resistenza ha occupato un periodo temporale relativamente breve, perché dal 19 settembre del 43 al marzo-aprile del 44 poi la banda si suddivide in diverse divisioni che occupano territori limitrofi diversi, e quindi l'obiettivo era recuperare quel posto per renderlo un laboratorio per il ritorno alla vita nelle aree interne attraverso la consapevolezza storica. Quindi il cantiere parte nel giugno del 2008, nel luglio del 2010 inauguriamo il lotto a uso culturale, quindi la baita biblioteca, cineteca e sala convegni, il museo, la baita museo e la baita accoglienza, la baita perona. Poi nel 2012 arriva il recupero della parte turistico-ricettiva, perché fin dall'inizio era stato immaginato in un luogo accogliente e quindi che doveva anche rendere giustizia della bellezza del posto in cui è. Ci troviamo comunque a 1400 metri in una delle parti più belle della Vallestura, in pieno bike park, in piena rete sentieristica, e quindi nasce il rifugio escursionistico con camere foresterie e ristoro, quindi la fondazione, che è un aulus culturale, crea l'impresa sociale Paraloop, che è la prima impresa sociale di Cuneo nel 2012 e la settima in Italia. E poi nel 2018 inauguriamo all'interno, grazie a un progetto europeo, Interreg Italia-Francia, sulle migrazioni alpine, inauguriamo il teatro all'aperto con 200 posti.
Sì, è favoloso, perché appena si arriva è la prima cosa che si vede a sbalzo sulla valle, effettivamente è una roba che fa un effetto wow incredibile.
Sì. E poi quindi il teatro nel 2018 e finalmente nel 2020 il Museo dei Racconti, questa linea del tempo che attraverso le voci dei protagonisti innesca un dialogo col visitatore sulle memorie del luogo. Quindi la storia della resistenza è una delle stagioni, ma abbiamo anche la stagione delle migrazioni alpine, della civiltà contadina, abbiamo la stagione degli spopolamenti e dei metalmezzadri e abbiamo la stagione dei ritorni.
Sì, quella che abbiamo visto prima con Luca. Beatrice Verri, l'ultima cosa che le chiedo è un camminatore di montagna che arriva lì senza sapere che, appunto, come dicevamo prima, non è solo un rifugio. Avete avuto qualche reazione da camminatori che appunto hanno avuto questa sorpresa di trovarsi in un rifugio, ma che è anche molto di più?
Sì, devo dire che i riscontri, sia tramite le recensioni online, sia tramite le mail che arrivano, sono incoraggianti, nel senso che noi, rispetto ad altri nuovi centri culturali sparsi in Italia con cui siamo in rete, siamo tra quelli che hanno la fortuna di non correre il rischio dell'autoreferenzialità, nel senso che la maggioranza dei visitatori che arrivano a Paraloop non sanno che Paraloop è Paraloop, perché la maggioranza sono ciclisti, escursionisti, attratti dalla bellezza del posto. Magari hanno sentito dire che è un posto molto bello, perché non abbiamo affrontato il discorso del recupero architettonico, ma è stato molto premiato perché il progetto di recupero è molto particolare, molto attento al paesaggio. Quindi arrivano sapendo magari di quello, ma non conoscono tutta la storia. Allora, grazie alla cura con cui i rifugisti che si occupano della parte di accoglienza turistica indirizzano il pubblico verso il Museo dei Racconti, verso i materiali che raccontano questa cosa, allora loro si apprendono questa storia, e questo inciampo nella storia è qualcosa a cui teniamo molto e speriamo di migliorare nel tempo, nel renderlo più evidente, e quindi fare sì che la percentuale di visitatori che passano dalla polenta al museo sia sempre maggiore.
Beh, vista l'ora, è arrivato anche per noi l'angolo della polenta e andiamo nell'angolo ristoro con Luca. Luca, un bell'angolo.
Sì, assolutamente. Abbiamo un ristorante che dove offriamo prodotti del territorio. Ci teniamo molto alla ricerca di un prodotto che sia fresco, che venga dalle nostre vallate, dal miele alla carne, ai formaggi, sono tutti prodotti che vengono il più vicino possibile dal nostro posto, sia per un discorso di qualità, sia per un discorso di aiutare l'economia montana e mantenere in vita un'economia montana che, come anche la timeline ci dice, anche se diminuita per numeri, è comunque sempre viva e sempre resiste contro lo spopolamento e l'abbandono, nonostante tutte le difficoltà che comporta la vita montana.
Certo, senti, cosa mi consigli a pranzo?
A pranzo la dadolata con scaglie di Castelmagno e granella di pistacchio è buonissima.
E dadolata sia. Con la dadolata chiude questa puntata dedicata a Rittana e ai monti che la circondano. Chiudiamo in compagnia degli Usmamò, prima però di aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti in questa puntata di On The Road, puntata che, come tutte le altre, potete riascoltare andando sul blog della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
Dalle belle città date al nemico, fuggi monti su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli.